siamo collegati con Karim Metref, blogger, insegnante, scrittore di origine Kabila, la Kabilia è in Algeria, con il quale vogliamo fare una riflessione su quanto sta accadendo nei paesi della cosiddetta primavera araba, in particolare in Tunisia e in Egitto. Buongiorno Karim.
Buongiorno a voi.
Vogliamo cercare di fare un po' il punto sulla situazione, cercare di capire un po' di più la diversa e paradossalmente parallela ma poi divergente evoluzione delle cosiddette primavere arabe in Tunisia, in entrambi i paesi, al di là dopo l'insurrezione che hanno cacciato Ben Ali.
Pronto,
mi senti? Mi senti? Karim, mi senti?
Ho perso la voce, non sento più.
Non mi senti più, non mi senti.
Ecco, adesso ti sento.
Adesso mi senti, benissimo, meno male. Stavo facendo una breve introduzione a questa nostra chiacchierata e all'interno di questa introduzione si stava un po', come dire, cercando di capire, no, questi due paesi, da un lato la Tunisia, dall'altro l'Egitto, in entrambi i paesi un'insurrezione popolare che porta a cacciare antiche dittature, all'indomani le elezioni portano al potere gli islamici dell'area dei fratelli musulmani. In un paese arriviamo al golpe con tutte le sanguinose conseguenze che vediamo, stiamo parlando dell'Egitto, dall'altro invece gli islamici al potere lo mantengono, mantenendo un profilo decisamente più basso e approvando una costituzione che non ha al proprio centro in maniera forte la Sharia. Quindi due percorsi assolutamente divergenti, ne vogliamo parlare per cercare di capirne di più. Tu cosa ci puoi dire?
Allora, sono percorsi abbastanza diversi ma molto collegati tra di loro. Da una parte, come dire, in Tunisia, che attualmente diciamo il percorso più interessante di questa stagione delle cosiddette primavere arabe, in cui comunque il dibattito politico rimane molto aperto, molto, molto dinamico, si è arrivato a questo risultato forse anche guardando a quello che è successo in Egitto, ecco. Il partito Al-Nahda, che è il partito islamista diciamo più forte in Tunisia, che ha la stessa matrice storica dei fratelli musulmani, non ha la stessa storia, però Al-Nahda viene da una storia di clandestinità, di più di 20 anni di clandestinità, di disorganizzazione, di esilio, e quindi non ha un'impronta così forte, non ha una presa così forte sul territorio tunisino, mentre i fratelli musulmani stanno sul territorio da 50 anni, da 60 anni e sono ben organizzati, hanno un'organizzazione capillare. Questo forse li ha fatto credere, aggiunto a questo il sostegno occidentale turco, insomma potente, e quello delle monarchie del Golfo, ha fatto credere che erano ormai al potere, che potevano atteggiare, insomma fare quello che gli pareva. I militari egiziani gli hanno ricordato che comunque il coltello ce l'hanno sempre loro dalla parte del manico, ecco, è stata forse un ripasso di storia egiziana che hanno imposto i militari ai fratelli musulmani.
Però una domanda che ti vorrei fare è questa: in qualche modo la sensazione è stata che finché c'è stata una sorta di alleanza contro il fronte, di unità all'interno del fronte che aveva sconfitto Mubarak, quindi per certi aspetti anche i fratelli musulmani, ma forse conviene ricordare che non erano così in prima fila nelle lotte di Tahrir, e invece quel vasto conglomerato di opposizione più fra virgolette democratica, se possiamo chiamarla così, ma c'erano anche delle componenti marxiste e libertarie seppur estremamente minoritarie, ecco, finché c'è stata questa sorta di blocco che indusse poi di fatto l'esercito l'esercito a schierarsi contro Mubarak e a determinare, no, il successo della primavera araba in Egitto. Ecco, finché questo blocco è rimasto intatto, i militari sono rimasti in qualche modo al palo, fermi, senza muoversi. Quando c'è stata una presa di posizione significativa da parte di quella parte non allineata con i fratelli musulmani, ecco, da quel punto in poi c'è stata una violentissima accelerazione, un'accelerazione che ha portato allo stato attuale di quasi guerra civile. Quindi sembrerebbe in qualche modo che i militari abbiano atteso la spaccatura, forse inevitabile, all'interno del fronte che si era opposto a Mubarak, o sbaglio?
Sì, il ritorno al potere dei militari è che se il presidente, se il generale Sisi, adesso Sisi, ha cambiato titolo, è feldmaresciallo Sisi, si presenta alle elezioni, che stravincerà sicuramente se si presenta, è un fallimento totale della rivolta dei giovani egiziani, perché è un ritornare alla casella di partenza, è ritornare all'epoca di Nasser addirittura, quindi più di 50 anni fa. Questo i militari l'hanno gestito in modo molto 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 intelligente. I militari egiziani stanno al potere dalla presa, dal colpo di Stato del 51, e a livelli diversi, in momenti in cui c'erano direttamente, come all'epoca di Nasser e poi di Sadat, che erano dei militari che spesso si facevano vedere in divisa, mentre poi Mubarak introdusse, diciamo così, il militare in borghese, in giacca e cravatta, ma che comunque aveva, per avere il potere in Egitto uno deve sempre avere un forte sostegno da parte dei militari. Il divorzio tra Mubarak e i militari è stato un divorzio strategico. Ricordiamoci che Mubarak, insomma, c'è stata una specie di processo, ma che non è mai arrivata a una conclusione, insomma, interessante, e che lui continua a stare, lui e soprattutto la sua famiglia, insomma, impuniti e con i privilegi ancora assicurati. La cosa che è stato fatto era di cambiare un po' la facciata, perché insomma era diventato la famiglia Mubarak, era diventata impresentabile, e quindi il sistema militare che controlla sia l'economia che la politica dell'Egitto ha dovuto in qualche modo fare un passo indietro e togliere e cambiare la vetrina. La nuova vetrina si chiama Al-Sisi. Hanno aspettato che i rivoltosi, che i giovani della rivoluzione si ritrovino, insomma, così, in questo pantano dell'islamismo che, come l'hai ricordato, non solo non ha giocato un ruolo molto, molto attivo nelle rivolte, ma è intervenuto molto in ritardo, nel senso che Fratelli Musulmani hanno chiamato a partecipare soltanto verso le ultime manifestazioni della piazza Tahrir, e le prime volte che i Fratelli Musulmani sono venuti in piazza c'era la componente giovane dei fratelli, adesso non mi ricordo come si chiama esattamente l'organizzazione, che è, diciamo, un'organizzazione giovanile all'interno dei Fratelli Musulmani, ha chiamato a partecipare contro il parere del grande leader della fratellanza, quindi hanno fatto un atto di disobbedienza nei confronti della leadership dei fratelli. Quindi i fratelli musulmani fino a quasi all'ultimo minuto hanno mantenuto la loro alleanza strategica con Mubarak, con il regime di
Mubarak.
Anche
perché forse occorre ricordare che nonostante fossero formalmente fuori legge, di fatto avevano ampi margini di manovra con Mubarak.
Sì, c'era una divisione del territorio, nel senso che Mubarak teneva, diciamo, le redini del potere, ma loro, la fratellanza aveva il potere di fatto su molti quartieri poveri dove gestivano di fatto sicurezza e sociale e anche scuola, insomma, facevano la scuola ai poveri, davano tutto quello che lo Stato non dava nelle zone povere, era a carico dei fratelli musulmani, e questo gli permetteva di avere un controllo abbastanza forte su quei territori. E quindi così. Adesso in Egitto, quindi, praticamente quasi un annullamento completo. Adesso si festeggia un po' questa nuova costituzione, che in realtà sono due righe di differenza tra quella scritta dai fratelli musulmani e questa nuova. Non c'è veramente una grande differenza, è solamente un cambiamento simbolico, nel senso che era per non accettare la costituzione scritta dai fratelli musulmani, ma di grandi cambiamenti sostanziali nella nuova costituzione adottata non ce ne sono. L'obiettivo principale era quella di avere una, diciamo così, un consenso elettorale per ufficializzare il colpo di Stato, ecco.
Ecco, però adesso a questo punto però devono fare i conti con una situazione di, non dico di guerra civile, ma certamente di resistenza armata molto forte all'interno del paese, quindi una destabilizzazione potente rispetto all'Egitto. Ecco, tutto questo, no, che non era prevedibile dal tuo punto di vista?
Ma prevedibile su vari livelli, nel senso che nella storia del terrorismo di matrice integralista islamica c'è sempre, come si dice in francese, da bere e da mangiare. Da una parte c'è una componente estremista dei radicali islamisti che facilmente cadono nel gioco degli attentati, della violenza minoritaria, ecco, della violenza minoritaria, ma nello stesso tempo è un movimento che ha abbastanza, come dire, le spalle larghe sulle quali si può caricare molto, nel senso che è molto utilizzato dai poteri nel mondo arabo soprattutto per mantenere le dittature in posto, nel senso che se vi muovete vi mangia l'orco islamista, e questo vuol dire che da una parte questi gruppi sono tollerati, sono mantenuti quasi artificialmente così nelle cellule dormienti un po' dappertutto, qualche volta sono addirittura volutamente manipolati per fare degli attentati, servono a far crescere il consenso nei confronti di chi ha il potere, insomma, militare in mano, ecco. E questo non ho indicazioni chiare di quanto sia tutto quello che succede farina di qualche gruppo dissidente, di quanto sia invece tutta manipolazione dei militari che hanno in tutto interesse che in questo momento gli islamisti si mostrino con il loro volto peggiore. Io mi chiedo a volte, dico, ma perché un conto sono gruppi estremisti che capiscono solo la violenza, un conto sono i fratelli musulmani che buoni non sono, democratici non sono, però proprio scemi non sono nemmeno, è un gruppo che ha sempre giocato, diciamo, la carta della moderazione e del...
Ma infatti è questo che mi ha colpito in questa partita, perché è un po' dappertutto in altri scenari in cui sono presenti fratelli musulmani o comunque formazioni vicine ai fratelli musulmani, loro recitano la parte dell'Islam moderato in rapporto, esatto, alle formazioni salafite, chediste, vicine all'Arabia Saudita.
E allora, i fratelli musulmani sono, come dire, sono sempre un po' una, sono sempre una così, una, dei gruppi molto eterogenei, che hanno una componente forte, quella che detiene il potere, e quella moderata che vuole entrare, che vuole infiltrare le istituzioni, entrare pian pianino, occupare lo spazio, facendo politica, giocando molto sull'economia, giocando molto sull'educazione, sul sociale. Invece sulla sua estrema destra ci sono sempre dei componenti un po' più duri, un po' più... negli anni 90, per esempio, in Algeria quello che era successo era questo, nel senso che dopo il colpo di Stato, come in Egitto, in cui i militari prendono il potere e fermano il processo elettorale, la componente moderata dei fratelli musulmani, insomma del FIS all'epoca, Fronte Islamico della Salvezza, viene a sto punto cavalcata dai più estremisti, da quelli che vogliono lo scontro, ma perché all'epoca il fronte islamico della Salvezza era veramente un fronte molto largo che partiva dai...
Scusa se ti interrompo, ma posso chiederti se per caso stai usando gli auricolari?
No.
Ah, ma
no,
perché c'è un po' di perché c'è un po' di disturbo, allora mi chiedevo se per caso problema. Scusa se ti ho interrotto, andiamo avanti.
Forse cambio posto perché sono vicino al computer, può darsi.
Può darsi che ci sia qualche influenza, sì.
Così è meglio?
Sì, sì, decisamente meglio, grazie.
Sì, sì, sì. E quindi ti dicevo che questo, da una parte, quindi i fratelli musulmani hanno una loro componente che spinge verso lo scontro, e quindi quando l'esperienza politica fallisce, questi componenti diventano più attivi, però è anche strano che come dire, questi facciano esattamente quello che si aspetta da loro nel momento giusto, nel senso che nel momento in cui si vuol dimostrare che sono terroristi, questi si mettono a far esplodere luoghi che tra l'altro uno si chiede, ma che senso ha? Cioè, la bomba al centro, al Museo di Arte Islamica del Cairo, uno dice, ma che obiettivo è questo dal punto di vista strategico? Se uno vuol far saltare, fa saltare una stazione di polizia, fa saltare una caserma, fa saltare il ministero, il centro dei servizi segreti, ma non il Museo dell'Arte Islamica.
O tutto al più, se proprio vuole colpire un museo, non quello dell'arte islamica, si suppone.
Esatto, proprio, quindi ci sono delle aberrazioni che fanno un po' riflettere, cioè che uno dice, ma che senso ha? Viste le esperienze passate, io come algerino, insomma, non posso fare a meno che riflettere, anche basandomi sull'esperienza della guerra in Algeria, in cui poi si è scoperto che quasi la metà dei gruppi armati erano, almeno i loro leader, i loro capi erano degli infiltrati che erano ancora sul libro paga dell'esercito per anni, e tutt'oggi i capi del cosiddetto Al-Qaeda nel paese del Maghreb sono degli ufficiali dell'esercito algerino, uno ci pensa un attimo solo e dice,
e questo tra l'altro spiega perché
sono più scemi dei militari algerini,
e tra l'altro questo spiega perché tante volte quando qui si leggeva di delle tante stragi fatte in quegli anni dal FIS, si leggeva dei militari che invece restavano nelle caserme senza muoversi mentre avvenivano le stragi nei quartieri, nei villaggi, anche le più efferate, loro ben fermi, chiusi nelle loro caserme. E credo che alla luce di quanto mi stai dicendo tutto questo acquista ben altro spessore politico, ecco.
Sì, sì, e poi come dire, noi semplici mortali abbiamo pochi elementi per sapere esattamente cosa succede a questi livelli, però io credo che una buona regola che vale sia in Algeria che in Egitto che in Italia è di prendere sempre con le pinzette le versioni ufficiali, ecco, quello che è la verità ufficiale. È questo. Invece credo che per la Tunisia, per tornare a questo caso, come dicevo, il movimento non essendo così potente, così forte come i Fratelli Musulmani Egiziani hanno agito con la saggezza e la furbizia che finora ha sempre caratterizzato il loro leader Rashid al-Ghannouchi, che è sempre stata una persona che ha saputo fare compromessi e aspettare il momento giusto, ecco.
Sì, quindi da un lato una posizione più debole, da un altro proprio in virtù della loro maggiore debolezza la consapevolezza che allungare troppo il passo li avrebbe potuti mettere in difficoltà, e allora a questo punto hanno saputo, come dire, mantenere la barra al centro, no? Fare sì. I democristiani, per usare...
Hanno saputo fare un passo indietro, perché anche loro hanno cercato di imporre una costituzione fatta su misura, eccetera, però da una parte la società civile tunisina è stata molto attiva, molto al pari di quella egiziana, non è che quei egiziani sono rimasti a guardare, però forse anche le forze in gioco in Tunisia sono meno forti, perché la Tunisia è un paese strategicamente meno importante, ha un esercito molto più debole, per fortuna o per sfortuna, non so, per fortuna della Tunisia il potere di Zine El Abidine era basato più sulla polizia che sull'esercito, e quindi l'esercito tunisino conta poco meno politicamente. Poi c'è un altro aspetto, che la Tunisia si trova in questo momento presa tra l'incudine e il martello. La Tunisia si trova tra l'Algeria e la Libia. La Libia in questo momento sta diventando il paradiso dei movimenti jihadisti di tutte le provenienze, e dall'altra parte c'hai un paese molto più grande, molto più potente militarmente che l'Algeria, che non accetterebbe mai che la vicina Tunisia, almeno finché i militari sono ancora forti in Algeria, non accetterebbero mai che un paese come la Tunisia potesse passare a un regime islamista come dire estremo. E quindi tutto questo li porta a pensare e a moderare un po' le loro strategie, ecco.
Ecco, fin qui abbiamo cercato di delineare quel risico complicato che caratterizza gli equilibri politici anche su scala macroregionale e che quindi ci consentono di capirne un po' di più. In tutto questo, e con questo ci avviamo alla conclusione, i movimenti invece che miravano al rinnovamento, i giovani delle primavere, quelli che certamente volevano lasciarsi alle spalle i regimi feroci contro i quali combattevano, ma altrettanto certamente non volevano cadere nell'abbraccio né dei militari né delle forze islamiste, ecco, cosa resta di tutto questo?
Cosa resta? Non si riesce ad avere una linea comune, restano molti attivisti, ma ognuno per conto suo quasi, o con piccoli movimenti così molto sparpagliati. In Tunisia ancora diciamo che la componente più di sinistra, più che fa riferimento a, diciamo, al partito dei lavoratori o a quella coalizione popolare che si era creata intorno a personalità come Shukri Belaid, continua a avere un ruolo abbastanza attivo, almeno non con i numeri, però nell'attivismo, nella presenza, nel dibattito politico. In Egitto, con paradossalmente, dove c'è stato veramente un movimento Tamarrud, che è stato un movimento quasi di dimensione uguale a quella della rivolta contro Mubarak, contro i fratelli musulmani, però il fatto che questo Tamarrud sia stato così un miscuglio di tutto, cioè c'erano movimenti di sinistra, ma c'erano anche movimenti dietro i quali c'erano di alcuni uomini d'affari come Sawiris e compagnia, c'era insomma gente che era chiaramente sponsorizzata dai militari, eccetera, e in questo enorme come dire calderone politico in cui c'è di tutto, la componente rivoluzionaria è quasi scomparsa del tutto, non fanno numero i giovani che continuano a dire sì, però la rivoluzione deve continuare. In Egitto sono ancora pochissimi, insomma sono scomparsi quasi, perché un po' per paura, un po' per opportunismo, la scena sta andando tutta al giustificare il colpo di Stato e a considerarla come l'unica soluzione possibile, perché c'è il mostro, come al solito c'è il mostro islamista, e quindi nascondiamoci tutti.